Pensavo di cominciare usando, riprendendo un'espressione di un video che è da qualche giorno su Facebook, eccetera, che riprende Roma da un drone fatto dal sindaco di Roma e dal suo entourage e dice: la bellezza di Roma è la sua storia. E poi si apre lo sguardo al futuro ed è interessantissimo che molte di quelle immagini sono barocche, pensate a Piazza Navona, no? Noi vediamo, siamo qui in questo punto di Roma che ci fa capire che fino alla presenza del ventennio fascista, in realtà la Roma storica passava dove sono adesso i fori. La chiesa dei Santi Martino e Luca è girata, come vedete, con la facciata da questa parte. Immaginatevi il foro coperto di terra fino al livello della porta della chiesa e l'arco di Settimio Severo coperto dalla terra. Ed era la via che era stata sotto alcuni metri, come adesso, la via sacra che portava i cortei imperiali verso il tempio di Giove, Giunone e Minerva, che è dove sul lato del Campidoglio. E invece, da quando c'è poi la presenza cristiana, soprattutto da quando l'abitazione del Papa si sposta a San Pietro dopo la cattività avignonese, diventa la via anche dei cortei papali che dall'elezione del Papa in San Pietro vanno poi dopo alla presa di possesso verso San Giovanni in Laterano. E sapete che dove c'è Via dei Fori Imperiali c'era un colle, la Velia, quindi bisognava salire un colle, quindi si passava, la parte pianeggiante era da questa parte dove noi stiamo e non dalla parte che adesso è spianata di Via dei Fori Imperiali, no? E mi piace ricordare, proprio perché voi amiate questa storia e capiate che cosa è cambiato, e sapete che Erode il Grande, il famoso re sotto cui nacque Gesù, venne fatto re da Antonio e da Ottaviano, erano ancora triumviri dentro la curia del Senato. Lo sappiamo da Flavio Giuseppe che ha scritto le sue grandi opere a Roma, pensate a Roma quanto è stata decisiva nella storia del cristianesimo fin dal suo sorgere. Racconta Flavio Giuseppe che si decise che Erode il Grande era la persona adatta per gestire le questioni della Giudea, eccetera. Venne fatto re e salì, avendo Antonio e Ottaviano a destra e a sinistra, salì al Campidoglio a rendere omaggio alle divinità romane. Pensate che Erode Antipa, il re che uccise Giovanni Battista e poi dopo ebbe Gesù inviato da Pilato nel processo negli ultimi giorni, venne fatto re da Ottaviano Augusto invece in cima al Colle Palatino dove c'era il Tempio di Apollo, lo racconta sempre Flavio Giuseppe, perché appunto Augusto Ottaviano era quello che stabiliva gli eventi romani. E Ponzio Pilato giurò sicuramente dov'è il tempio di Marte Ultore, il tempio di Marte vendicatore della morte di Cesare, e dove ogni persona romana, ogni amministratore, ogni governatore doveva andare a giurare, come a dire: se mi capiti quello che è successo a Bruto e Cassio, se io tradirò l'imperatore, no? Immaginiamo queste persone che hanno conosciuto Gesù, lo hanno toccato, gli hanno parlato, lo hanno odiato, lo hanno amato, lo hanno incontrato realmente in questo luogo. E nel carcere Mamertino, qui sotto, probabilmente sono stati Pietro e Paolo in questo mistero di martirio fecondo. La tradizione vuole che sia nata una sorgente d'acqua, perché dove una persona soffre per Cristo, lì diventa vita di nuovi cristiani, no? Ma noi siamo sicuri dalle fonti che lì sono stati imprigionati Vercingetorige, sono stati imprigionati Giugurta e poi Simone Bargiora, il capo della rivolta della guerra giudaica degli anni 66-70, no? Sapete che questo luogo era un luogo di morte, cioè quando i cortei imperiali attraversavano l'arco di Tito, poi l'arco di Settimio Severo, man mano che gli archi si aggiungevano, è chiaro che a quei tempi non c'erano ancora, e pensate quando per esempio venne uccisa Cleopatra, i figli di Cleopatra vennero, c'era una statua di Cleopatra, fecero costruire una statua e i figli erano legati alla statua e giravano per i fori con gli insulti della popolazione romana, una cosa estremamente truculenta e oscena. Venivano portati qui, non è stato così dei figli di Cleopatra, ma è stato così per esempio di Simone Bargioro di Vercingetorige, arrivavano al Tullianum, noi siamo proprio sopra il Tullianum, venivano uccisi o lasciati morire di fame e i loro corpi esposti qui davanti. Lentamente il cristianesimo ha cambiato questa realtà, è straordinario vedere come questa violenza, questo modo di disprezzare veramente l'avversario è stato modificato, e sapete che qui sempre nella cura del Senato, solo per ambientare l'ambiente, avvenne la famosa tensione, il famoso contrasto fra Ambrogio, Sant'Ambrogio di Milano e Simmaco per l'altare della vittoria. Era stato tolto dagli imperatori romani, oramai divenuti cristiani, l'altare della vittoria, e Simmaco pretendeva che l'imperatore cristiano e i senatori facessero offerte ancora, uccidessero degli agnelli, dei buoi, eccetera, per venerare gli dei pagani. E Ambrogio disse no, questo non è più lecito. Ambrogio non era un intollerante, in qualche modo era Simmaco che pretendeva che l'imperatore si legasse ai sacrifici antichi, no? Poi nell'Alto Medioevo diventa un luogo cristiano. I cristiani solo molto tardi cominciarono a trasformare i templi in chiese, il primo, come sapete, è il Pantheon, perché i templi venivano ritenuti monumenti belli della città ma abitati da demoni, e invece pian piano Roma, il cristianesimo prese gli edifici civili. Qui noi sappiamo dalle fonti, da Liber Pontificalis, che dove sono i santi Luca e Martina cominciò a essere una chiesa già in tempo alto medievale. Chi mi conosce sa che io ripeto spesso questa cosa perché a me piacciono le cose. Sapete che la colonna di Traiano ha avuto degli stiliti, cioè la colonna, essendo un luogo funerario di un imperatore, è stata, non essendo un luogo templare, è stata abitata nell'alto medioevo da stiliti che vivevano, pregavano e predicavano, come succedeva in Siria e così via. E poi pian piano con il Medioevo si installa qui, dopo il Medioevo, l'Accademia dei Pittori, dedicata a San Luca. San Luca, come sapete, è il patrono dei pittori, perché la tradizione immagina, siccome è l'unico che racconta di Maria da bambina, da madre, eccetera, si immagina colui che dipinge il volto della Madonna. A Roma ci sono circa 7 icone che sono chiaramente successive, ma la tradizione vuole che siano state dipinte da San Luca stesso, che avrebbe dipinto avendo la Madonna ancora viva. E quindi questo luogo diventa il luogo dove i pittori di Roma si riuniscono. E abbiamo un documento straordinario che abbiamo già citato nella prima serie notturna su Caravaggio. Nel 1597 Caravaggio, insieme a Prospero Orsi, fece un'ora di adorazione eucaristica dentro probabilmente la chiesa dei Santi Luca e Martina. Qualcuno voleva che fosse il primo documento della presenza di Caravaggio a Roma, invece adesso è stato postdatato di alcuni anni. Questo documento è strano perché è posseduto al Pantheon, ma probabilmente era un documento, perché ha un recto e un verso: da una parte ci sono dei conti economici e dall'altra c'è l'elenco di queste coppie di pittori che hanno fatto l'adorazione eucaristica. Siamo subito prima degli anni di Pietro da Cortona, per esempio a coppie lo fanno Federico Zucchero, che sarebbe Zuccari, e Scipion Gaetano Pulzone. Ci sono Cesare d'Orvieto, il Nebbia, Giuseppe di Arpino, il Cavaliere d'Arpino, Cristoforo Roncalli, Domenico Trasegni, Orazio Gentileschi, il famoso papà di Artemisia, Michelangelo da Caravaggio con Prospero Orsi, quindi a due facevano l'adorazione eucaristica, Antiveduto Grammatica, famosissimo al tempo, Antonio delle Pomaranci, Circignani e così via, no? Quindi è un'accademia che sviluppa la pittura in Roma, ma insieme aiuta le persone a vivere la fede del tempo. Nella Roma del controriformista, i pittori, immaginatevi Caravaggio in ginocchio o qui o a Pantheon, che per un'ora sta in adorazione eucaristica, perché questo è lo stile cattolico del tempo. Poi abbiamo, di cui ci parleranno adesso, invece l'intervento di Pietro da Cortona, che trasforma completamente il luogo e interviene dandogli un totale rifacimento barocco. Mi piace collegare questo incontro, appunto saranno loro poi a parlarne, con il precedente. Ho colto qualche cosa, c'è stato detto che il Borromini è in qualche modo uno degli architetti più innovatori, per certi aspetti più di Bernini, e vedremo cosa si dice di Pietro da Cortona. Pensate per esempio a come il barocco si è diffuso nel nord Europa. Quest'estate ho avuto non avrei mai immaginato di scoprire che esiste un barocco protestante, per esempio, che il barocco viene spacciato come l'arte del del trionfo cattolico, ma in realtà barocco è talmente potente a livello di immagine, di cultura, di architettura, che lo trovate ad Amburgo, per esempio. Ci sono delle famosissime chiese del fine 600-700 in cui la realtà barocca lo riprende. Pensate anche alla musica di Bach, un musicista che è stato protestante e ha scritto messe cattoliche e così via. Abbiamo visto le committenze papali di Borromini. Borromini viene visto di solito come un autore legato solamente agli ordini religiosi, per esempio ai Trinitari, dove eravamo a San Carlino. Abbiamo visto come invece Borromini, quando Bernini glielo permette, fa Sant'Ivo alla Sapienza, che è la cappella universitaria del Papa, fa per il giubileo del 1650 San Giovanni in Laterano, che è la cattedrale di Roma, fa l'oratorio dei Maggi, dove c'è la propaganda fide, c'è la nuova congregazione appena sorta per l'invio delle missioni e così via. E penso abbiamo apprezzato questo Borromini questo rapporto fra il rigore estremo geometrico, vedremo anche Pietro La Cortona cosa ha da dire in questo, cioè qualcosa che è studiato in maniera assolutamente geometrica, dove ogni angolo, ogni curva, eccetera, si viene prima messa a tavolino, molto più che in Bernini, che è invece molto più facilone, si usa forse molto di più sull'estro e sulla sua capacità artistica, eccetera. Ma insieme questo rigore, un rigore, ci diceva la professoressa, che smussa gli angoli. Vi ricordate San Carlino, dove non c'è un angolo retto da nessuna parte, ma tutto diventa una curva che abbraccia e che diventa un continuum in cui noi abitiamo, no? E infine abbiamo visto, e mi piace concludere con questo, che c'è un teatro dell'arte barocca in Borromini, come in Bernini, vedremo anche in Pietro La Cortona, cioè veramente è un teatro, ma è un teatro che non si oppone alla spiritualità interiore. Una delle cose più sciocche è dire che l'arte barocca è teatrale, quindi esteriore, come se il teatro, la cattedrale, non fosse capace di risvegliare un sentimento interiore alla persona. È un'opera che colpisce esternamente, ma colpendo esternamente la persona, la colpisce per generare un sentimento, una riflessione, un atteggiamento spirituale nei confronti. E di sicuro Borromini, ci è stato detto, ha avuto questa spiritualità e addirittura l'ha coltivata. Fino dopo il suicidio, a confessarsi in quelle ore che ha avuto, a ricevere i sacramenti e a chiedere poi di essere sepolto nella tomba di Maderno, suo maestro diversissimo da lui, ma respirando quasi la stessa atmosfera. E oggi abbiamo Don Gian Piero Arabbia, che è innanzitutto un artista. Ci diceva prima che ben 15 parrocchie romane hanno i suoi mosaici o le sue pitture o la sua sistemazione del presbiterio, fra poco sarà inaugurata e consacrata la nuova cappella dentro il vicariato, ma ha cominciato da giovane studioso, proprio come discepolo della professoressa che adesso ci presenterà lui, studiando gli altari barocchi e come, poi ce lo dirà lui, alcuni presbiteri barocchi erano pensati anche in funzione teatrale. Lo ringraziamo di essere qui, in parrocchia ha tanto da faticare, ma è riuscito a sganciarsi con la sua moto e arrivare. E allora a lui la parola per presentarci la professoressa e per intervistarla, perché possiamo conoscere anche Pietro Da Cortona.
Sì, ringrazio Don Andrea per questo invito, è sempre per me un grande piacere confrontarmi col mondo dell'arte. Di fatto è la mia prima vera vocazione, poi sono sacerdote, ma prima ancora di essere sacerdote ho sempre curato grande attenzione nei confronti dell'arte a 360 gradi, perché ho studiato architettura, sono laureato in architettura, è stata colei che mi ha seguito durante questo lavoro di ricerca, la professoressa Cerutti, e mi interesso di pittura, di scultura, di orificeria, insomma mi interessa l'arte davvero a 360 gradi, e quindi ogni qualvolta mi ritrovo a confrontarmi con una realtà a me molto cara, molto vicina, è un motivo per essere grato a chi chiaramente mi coinvolge, ma lasciatemi dire prima di tutto sono grato a Dio, perché non potrei fare nulla senza riconoscere che tutto quello che noi siamo viene dall'alto. E quindi anche i nostri talenti poi sono doni che dobbiamo mettere in movimento, e lo faccio con grande gioia. Sono veramente molto contento di presentare Anna Rosa Cerutti Fusco, che è docente presso la Facoltà d'Architettura. ci conosciamo da diverso tempo, ho avuto modo di apprezzare il suo modo di lavorare, fare ricerca. Mi ha indicato diversi approcci, perché quando si parla di un'opera, l'opera va vista sempre da diverse angolature. Non si può affrontare un problema guardandola da una struttura precostituita, ma bisogna avere la capacità di smontare, se è il caso, tutti quei pregiudizi, quei preconcetti che anche i libri di storia dell'arte spesso ci forniscono, per poter essere davvero liberi davanti all'opera e far parlare l'opera. Quindi io la ringrazio, perché a me almeno ha permesso di raggiungere, almeno in un caso, che è l'altare di Sant'Ignazio, della chiesa di Sant'Ignazio, che è stato l'oggetto della mia ricerca, di guardarlo fuori da quegli schemi, e abbiamo scoperto che non era affatto un teatro, non era affatto un altare, ma era un teatro. L'altare di Sant'Ignazio, forse non poche, almeno adesso circola la notizia, ma io ho lavorato 5 anni presso l'archivio dei Gesuiti, e lì ho trovato alcuni documenti importantissimi che attestano che l'autore di questo altare voleva non solo realizzare un luogo liturgico, perché era quello che doveva realizzare, ma sentendo e rispettando il clima, il contesto, la cultura liturgica sostanzialmente, si è reso conto che doveva fornire ulteriori contributi, per cui oltre alla cosiddetta mensa, è un altare poi tra l'altro molto composto, perché c'è l'urna, c'è il tabernacolo, c'è la mensa, e poi c'è il palcoscenico, che non si vede ma esiste, per cui vi invito anche ad andare a vedere la chiesa di Sant'Ignazio, magari guardandola da un'angolatura un po' accidentata scoprirete che c'è un teatro, un palcoscenico non piccolo, perché ha una profondità di 5 metri, quindi è una cosa apparentemente invisibile. Andate frontalmente a questo altare, non vedrete minimamente questa struttura molto complessa. Questo mi permette di aggiungere un piccolo tassello che credo sia importante per affrontare il problema del barocco. Noi solitamente guardiamo le nostre chiese come questa, forse con la nostra chiave di lettura, che è quella delle liturgie che noi oggi celebriamo. E questo ci disorienta, perché le liturgie che celebravano nel 600 non sono le nostre. E se noi non entriamo in quello spirito di liturgia tipica del 600, che è strettamente legata al pontificale di San Pio V e al messale di San Pio V, noi rischiamo di voler ricostruire tutti gli elementi di una struttura ecclesiale, quindi di un luogo di culto, cercando di ritrovare le cose che noi utilizziamo, ma che loro invece non utilizzavano, o ne utilizzavano altre. Per cui a volte noi non diamo tanto rilievo ad alcuni dettagli, perché non vivendoli, non sperimentandoli nella nostra vita ordinaria liturgica, facciamo fatica poi invece a considerare questi luoghi nella loro autentica complessità. Per cui anche questo credo che sia importantissimo tenere in considerazione. Quando si parla di barocco, io sono rimasto sempre molto colpito da una cosa. Si studiava, io almeno ho iniziato a studiare i suoi libri di Giulio Carlo Argani, un po' di anni fa, negli anni 70, e quando si parlava, che è un grande maestro, però ha creato una serie di equivoci, per cui bisogna anche riconoscere che questi grandi storici anche dell'arte spesso veicolano poi il pensiero senza rendersi conto che poi tante altre persone ripetono le cose che leggono su questi libri senza fare un'indagine ulteriore per verificare le motivazioni che vengono considerate. Voi sicuramente avete osservato, avete letto qualcosa di Giulio Carlo Argan. Giulio Carlo Argan, e ha fatto, ripeto, molto scuola per tanti decenni, lavorava per contrapposizione. Per cui se voi leggete il 600 dedicato a questo secolo da Argan, scoprirete che cerca di far capire questo periodo importantissimo mettendo in contrapposizione gli autori: Bernini, Borromini, Carracci, Caravaggio. Quasi a dire, qua bisogna cercare di rendersi conto che sono diverse le anime per poter far emergere la struttura reale di quello che è stato questo secolo, dobbiamo andare per le grandi contrapposizioni che questo secolo ha prodotto. E ragionando così però si corre un grave rischio, perché noi non dobbiamo lavorare, non emerge un autore perché ce n'è un altro che in qualche modo agisce e opera in uno schema totalmente diverso. E noi dobbiamo cercare di capire un autore nelle sue opere, quello che ha voluto sicuramente farci comprendere attraverso le sue produzioni. È ovvio che un autore non è mai sganciato da un'epoca, non è mai sganciato da un contesto, si nutre lui stesso di quello che vede, di quello che circola attorno a sé. Per cui quando si affronta, specialmente come nel caso di Pietro da Cortona, l'importanza di questo autore, bisogna innanzitutto sgomberare un po' la nostra mente da tutte quelle categorie che specialmente, facilmente possono circolare e far emergere dalle opere, da tutto quello che è stato il suo contributo sul piano delle arti, perché non si è interessato solo di architettura, ma è stato un artista ricchissimo, poliedrico, nel contesto che lui ha determinato con quello che chiaramente da grande genio qual era ha saputo realizzare. Questo è soltanto per farvi capire quanto è complesso il barocco. Si diceva poco fa perché non si può scrivere un trattato sul barocco, non si può scrivere un trattato perché non potrebbe essere esaustivo, perché sicuramente ci sono tanti aspetti che dovremmo necessariamente trascurare, mentre è opportuno fare grandi monografie sugli autori, questo sì, fare grande ricerca sui singoli personaggi, sui singoli autori e poi, se è il caso, tentare di fare una sintesi, ma a quel punto si può fare in maniera molto più personale. I trattati che circolano sono sicuramente studi importanti, ci aiutano almeno ad orientarci in questa vasto patrimonio che abbiamo a disposizione, però ripeto, bisogna fare molta attenzione perché si correrebbe il rischio, come è successo diverse volte, di dare una lettura di parte senza tener conto invece la realtà che è molto più ampia, poliedrica, e quando noi la affrontiamo dobbiamo avere il più possibile una mente molto libera, molto aperta per poterne apprezzare la qualità delle opere che abbiamo di fronte. Proprio per questo motivo la prima domanda che vorrei fare ad Anna Rosa è proprio questa: come si inserisce Pietro da Cortona all'interno di questo contesto che è quello del Seicento? Un contesto, ripeto, molto particolare, complesso dal punto di vista storico, dal punto di vista anche religioso, c'erano difficoltà di vario genere che specialmente i committenti sentivano il bisogno di far notare, diventava l'arte una sorta di pubblicità. Una delle categorie che spesso sentite probabilmente o avete letto è che il barocco può essere considerata un'arte pubblicitaria, deve veicolare un contenuto e allora si utilizzano tutti gli strumenti allora a disposizione per far arrivare un determinato messaggio. Ecco, Pietro da Cortona in questo contesto, come innanzitutto si è formato, in quale ambito culturale ha assunto la sua personalità e, se possibile, quali sono stati anche i punti di contatto con le grandi personalità del Seicento?
Per rispondere naturalmente a questa domanda ci vorrebbero varie conferenze e dibattiti. Comunque io cercherò di rispondere attraverso le immagini, così non vi stancherò troppo con dei discorsi, perché in fondo il barocco è molto una cultura per immagini. No? È una cultura molto complessa, diciamo che più che pubblicità parlerei di un'offensiva dei cattolici attraverso tutti i mezzi dell'arte, della letteratura e della scienza verso l'Europa non più solo cattolica, perché ormai nel Seicento ci sono delle fratture che si dimostreranno poi insanabili, ma per la Chiesa Cattolica ancora non lo sono, e poi i nuovi mondi da conquistare, che ormai sono dei luoghi, dei territori immensi da evangelizzare. Le Americhe, le cosiddette Indie occidentali e le Indie orientali, che non sono nuove, però c'è un approccio completamente diverso, perché per le vie del mare si arriva più facilmente in Cina, in India, in Giappone. Quindi quello che noi vediamo a Roma è anche un grande sforzo, una grande offensiva per dimostrare che il cattolicesimo è una religione universale e che può e deve evangelizzare i popoli, ha dei messaggi importanti da portare nei luoghi più antichi come la Cina o nei nuovi mondi come le Indie. Allora è un'arte anche di propaganda, ma certamente non solo questo, è anche un'arte molto, molto indirizzata alle masse e a suscitare la devozione attraverso anche lo stupore, la meraviglia e tutto quello che può essere un concentrato di azione, parola, canto e musica. Ecco, allora dobbiamo cercare di capire come si arriva a questo. Pietro da Cortona, qui vediamo due immagini, una un uomo sulla quarantina così, e qui è già un uomo anziano, e entra nel gruppo, diciamo, importante dei barberini attraverso i sacchetti. Dobbiamo pensare che in questo periodo, nei primi anni del Seicento, c'è una grande passione per le collezioni e per collezionare quadri, quindi c'è molta committenza, molto mecenatismo e c'è anche molta competizione perché soprattutto voi sapete che la famiglia Borghese fa costruire la villa Borghese come museo delle opere che hanno acquistato, dell'antichità e della contemporaneità. Quindi entrando in questa protezione della famiglia Sacchetti, qui abbiamo il cardinale Sacchetti, che è è l'esponente di curia e di alto clero della famiglia, ma chi è poi il protagonista finanziatore, perché ci vuole sempre un finanziatore, è Marcello Sacchetti, il quale è un banchiere e le banche sono sempre molto importanti, anche allora. Quindi entra in questo entourage e fa diverse opere, naturalmente diversi quadri, però io parlerò soprattutto di architettura e qui vi presento un gioiellino vero e proprio fatto da Pietro da Cortona, che è la Villa Sacchetti a Castelfusano, oggi è tale quale, ed è la Villa Chigi che si può insomma visitare, ed è una villa molto interessante perché è una villa fortezza. E quindi è un tipo di villa che di solito noi trascuriamo un po', no? Abbiamo l'idea della villa sempre aperta, sempre con le logge. Questa è una villa molto più chiusa in se stessa, però a Firenze, in Toscana, queste ville fortezza sono molto diffuse e i Sacchetti sono toscani. Anche questa vicinanza dei Sacchetti ai Barberini passa attraverso la Toscana. Questi aspetti regionali non sono trascurabili perché Roma è un luogo dove si vengono a formare molte comunità e si può leggere Roma del Seicento attraverso le comunità che si chiamavano anche comunità nazionali, anche se erano i bresciani, erano sempre nazionali, oppure i toscani nazionali e poi le comunità straniere. Ecco, in questo complesso molto cosmopolita, no? Di Roma c'era la comunità dei fiorentini, dei toscani, che girava intorno alla chiesa di San Giovanni di Fiorentini, dove appunto si fa poi seppellire Borromini accanto, stranamente, perché Borromini è ticinese e non è toscano. Però ecco, poi avvengono queste. Quindi abbiamo questi tre grandi barocchi, queste tre B, Borromini, Bernini e Berrettini, Pietro da Cortona, che si intrecciano continuamente, ed è anche vero che i committenti sono molto scaltri, perché li mettono in competizione uno con l'altro, cercando di trarre il meglio da loro, attraverso questa competizione a volte terribile. Pensiamo a un Borromini che si vede soffiare la fontana di Piazza Navona, cioè uno poi dei motivi di grande depressione, ma ce ne sono tanti di questi, perché poi Bernini era una personalità molto frizzante, era sempre a corte pontificia, quindi era tutta un'altra personalità. Ecco, seguendo i Sacchetti, vediamo che questa villa a Castelfusano voleva essere una villa, appunto, fortezza, circondata da giardini, che doveva in un certo senso riqualificare l'agro romano, ma è stato un fallimento economico, perché purtroppo in questa zona vicino al mare c'era stata da secoli la malaria. È vero che i Sacchetti fanno arrivare dalla Toscana molti agricoltori che ovviamente erano capaci, perché quelli pochi che vivevano in queste zone non avevano coltivato mai niente perché era palude, però anche questi toscani poi non riescono a sviluppare nulla, però ecco, rimane questa villa molto molto interessante, che viene non solo progettata ma anche affrescata da Pietro da Cortona. E questo lo faccio vedere perché dentro questa villa c'è questo paesaggio. Voi sapete che nel 600 la pittura accoglie con grande dignità questo nuovo genere, il paesaggio. Non che prima non ci fossero delle pitture di paesaggio, però in questo caso noi abbiamo un genere, cioè non c'è un paesaggio come sfondo di qualcosa, ma proprio il paesaggio come interesse. E qui questo paesaggio è stato scelto perché le allumiere di Tolfa erano il luogo dove i Sacchetti, erano una delle attività dei Sacchetti. A cosa serviva l'allume? Serviva a sbiancare la lana. Ed era un'attività molto redditizia che i Sacchetti erano riusciti a farsi dare dal Papa per in cambio di questi finanziamenti che loro facevano. E sempre per i Sacchetti costruisce il famoso pigneto, il pigneto Sacchetti. Qui vediamo la zona del pigneto, il parco del pigneto, e qua si vede male, comunque, ecco, credeteci, ma poi lo vedremo meglio. È questa la costruzione, e questa è una raffigurazione di Gaspar van Wittel, Van Vitelli, che fa vedere questa opera che ha avuto un successo enorme, anche se nel giro di pochi anni è stata veramente distrutta, perché vediamo, ecco, che già nel 700 la villa si trovava in queste condizioni e oggi ci sono solo pochissime rovine. Questo è un modello che io anche ho curato per ricostruire un po' quello che poteva essere la villa. È interessante perché se noi guardiamo questa raffigurazione, vediamo una cosa piuttosto nuova, cioè che il giardino, tutto sommato, è un giardino pittoresco, è un giardino che si adatta a ciò che di selvaggio si trovava lì più o meno, cioè accoglie dentro di sé la campagna che era lì a disposizione, e però per contrasto crea questo laghetto, crea tutta questa scenografica costruzione, e poi tanti vasi di fiori e che qui noi abbiamo rappresentato, che sono sostanzialmente vasi di agrumi. E uno dice, va bene, vuol dire che vanno di moda questi agrumi. Però effettivamente questa passione per i vasi di agrumi, quindi avere questo contrasto tra questa arte molto scenografica, i vasi, e poi invece quest'altro allestimento molto naturalistico, evidentemente secondo me è anche un apporto di Pietro da Cortona al tema del giardino, e vedremo che lo riprende questo tema per i barberini. Qui vediamo una pianta di questo casino, il casino del pigneto, con questo ninfeo, queste rampe che salgono su questa terrazza. E poi molto interessante che questa parte va a sud, poi c'è la parte a ovest e a est per avere il banchetto ora qui, ora lì, perché evidentemente questo casino, come tanti altri casini che si stavano costruendo in quel periodo, erano luoghi dove si passavano poche ore per fare un piccolo convivio, quindi era un elemento molto, molto piccolo, come il casino di Pio IV in Vaticano, proprio una casina di delizie. E quindi vediamo come si è subito ridotto, ma poi se vorrete cercheremo di capire perché è arrivato subito in questa condizione. Pietro da Cortona viene chiamato per costruire il Palazzo Barberini, quindi in quell'occasione lui si trova a confrontarsi con tre grandi protagonisti, perché Maderno, perché Bernini e Borromini, e anche Pietro da Cortona è chiamato a dare il suo contributo. Quindi in questo momento ci sono quattro grandi architetti che lavorano, e ognuno ha il suo compito. Però quando muore Maderno, un po' a sorpresa Urbano VIII dà il compito di regia di tutto il palazzo col giardino e tutto a Bernini, e questo sconforta Borromini, perché Borromini era il nipote di Maderno, si aspettava di entrare in campo, anche perché con Maderno avevano già costruito tanto, Bernini cosa aveva mai costruito? Niente. Però era uno scultore, un grande scultore, però era stata un'intuizione di Urbano VIII quella di dargli in mano la regia, e qui si capisce l'arte barocca, nel senso che è, come dice Bernini, un bel composto, quindi è composta da tante arti e da tanti artisti che però sono guidati da un grande artista a sua volta. Quindi Bernini è il grande regista che però si avvale delle capacità di altri grandi, e questo lo vedremo in tante opere dove sarà Bernini il protagonista o saranno anche altri, però c'è sempre un responsabile dell'opera che coordina gli altri artisti, che non sono soltanto, poi vedremo quante arti sono sempre dentro queste opere, no? Come dicevi tu, tantissime. E ecco, questo l'ho portato per dirvi che l'offensiva cattolica è non soltanto noi attraverso l'arte imponiamo il nostro prestigio, il prestigio dinastico, perché è un palazzo dinastico, non è il palazzo papale, è un prestigio dinastico che evidentemente ha bisogno anche di un supporto da parte della letteratura e della poesia. Si scrivono tantissime poesie su questi palazzi, si scrivono libri, e si scrivono libri illustrati con una delle, secondo me, non voglio dire la migliore capacità illustrativa di libri, però insomma a Roma bisogna dire che questi libri illustrati sono veramente strepitosi. Come si è sviluppata un'altra importante branca della cultura, no? Tu dicevi questa cultura barocca, che naturalmente è una cultura che si basa sugli artisti che disegnano, ma anche sugli incisori, che è un'arte scultorea, perché incidono proprio, quindi passano dal disegno all'incisione. E allora noi abbiamo delle opere d'arte complesse, perché partiamo da disegni di Pietro da Cortona, poi l'incisione di Blomarto, chi altro, quindi sono delle stratificazioni di artisti, no? Come potrebbe essere l'arazzo, cioè l'arazzo viene disegnato, poi eseguito, quindi c'è tutta una trasmissione di forme artistiche che è propria del barocco, cioè mettere tutto a disposizione del concetto del prestigio, e poi sempre sullo fondo c'è il primato, la questione del primato, il primato della Chiesa di Roma. Questo è proprio importantissimo. Quindi si pubblicano questi lavori, tutti illustrati, dove appunto si fanno conoscere queste opere di architettura. E qui vediamo man mano come si sviluppa questo palazzo, lo facciamo abbastanza rapidamente, perché col Maderno avevamo una struttura più tradizionale, con un cortile interno, e siamo nella zona del Quirinale, che è la zona che si sta sviluppando, perché è la via antica era l'Alta Semita, che viene regolarizzata, diventa la Via Pia. Michelangelo fa il portale e su questa via cominciano a nascere tantissimi edifici e tantissimi giardini. Qui alle spalle, poi lo vedremo in un'altra diapositiva, avremo il Quirinale, che è il Palazzo Pontificio, mentre il Palazzo Barberini è un palazzo dinastico, quindi è proprio, poi viene passato proprio attraverso il maggiorescato sempre alla famiglia. Ma nel momento in cui si va a determinare questo palazzo con questo grandissimo giardino, che sono un po' meno grande di quello del palazzo del Quirinale, quindi c'è molta competizione, poi si vanno anche formando, si sono già formate queste chiese: Santa Maria della Vittoria, dove c'è la Cappella Fornaro di Bernini, e Santa Susanna del Maderno, e poi San Bernardo alle Terme, e man mano ci spostiamo per poi avere San Carlino. San Carlino è finanziata da Francesco Barberini, e Borromini lavora a questo. E poi c'è più avanti Sant'Andrea al Quirinale. È una zona importantissima, e mentre si costruisce questo palazzo si riqualifica anche la piazza, questa piazza Grimana, perché voi sapete benissimo che la piazza Barberini, con la fontana del Tritone fatta da Bernini, e anche la fontana della Conchiglia, che è stata spostata ma per fortuna ancora esiste. E ecco, vediamo sviluppare questo palazzo. Ecco, che cosa dobbiamo notare? Che cosa fa Pietro da Cortona in questo magnifico palazzo? Si occupa di fondamentalmente tre temi: il giardino, il salone affrescato, questa grande volta, e il teatro, ecco, il teatro. E ora andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Il teatro, vi dico subito, che viene innestato qui, poi lo vedremo da qualche altra immagine, poco, perché poi dobbiamo andare avanti. L'ingresso era qui, lungo questo questa rampa, si girava e qui era una grande piazza che diventava anche teatro, che poi vedremo, quindi una piazza per i tornei, per, cioè veramente una piazza teatrale, una piazza per gli spettacoli. Poi questo teatro che viene costruito da Pietro da Cortona qui, in questa fabbrica, e poi il salone che verrà messo in quella posizione. Qui vediamo la lunga facciata del Palazzo Barberini, che è sempre poco notata, ma che ha un carattere molto, molto tradizionale, addirittura la scarpata. Questa scarpata che è un elemento difensivo, tutto sommato, no? Beh, accanto a questa facciata fatta in questo modo si va a profilare questo piccolo edificio che è un teatro di corte, il teatro del principe, e per Roma è il primo teatro che ha una facciata sua, quindi una dignità di architettura, perché il teatro esisteva in molti palazzi che avevano dei saloni che poi esibivano quando c'era uno spettacolo, però in questo caso prende una forma architettonica ed è la prima volta, è importante sottolinearlo. E, al giardino si accedeva attraverso questo ponte molto famoso perché fatto da Bernini in maniera che sia un falso antico ruinante, insomma una cosa abbastanza diciamo originale, che dal piano nobile si accedeva a questo giardino terrazzato, perché questo palazzo ha dei dislivelli molto interessanti per cui si sono dovute superare diverse ostacoli. Bene, i Barberini tutti sapete che hanno come emblema araldico le api e quindi i fiori e quindi il giardino. E questa cultura dei fiori, questa cultura del giardino è sicuramente una di questi salti qualitativi che avvengono proprio nel Seicento, ovvero l'Accademia dei Lincei, che inizia proprio a studiare le scienze naturali sulla spinta delle scoperte dei nuovi mondi. Quindi si apre un panorama enorme di specie rare, specie esotiche, e si crea un mercato di piante esotiche. E quindi in questo caso noi abbiamo questo importantissimo libro illustrato dai più grandi pittori e incisori, di Giovan Battista Ferrari, De Florum Cultura, poi tradotto in italiano e in varie lingue, dedicato proprio al cardinale Francesco Barberini, che aveva una vera e propria mania per i fiori esotici in particolare. E qui sarò rapidissima, noi abbiamo visto questi vasi che ornavano sia l'esterno dei giardini ma sia anche l'interno delle case. Ma la cosa interessante è che proprio queste specie esotiche venivano studiate per le loro, come si può dire, qualità estetiche. In particolare una di queste qualità, adesso se ne possono citare tante, le peonie, i giacinti, cioè ci sono tantissime qualità di specie esotiche, in questo caso ho scelto la rosa sinensis, che è un hibiscus che viene dalla Cina e che per Giovan Battista Ferrari e l'entourage di Barberini, anche in Pietro da Cortona, è interessante perché cambia colore durante il giorno, quindi è versicolor. Allora anche nello studio delle piante e dei fiori c'è questo interesse, che però va oltre il fatto estetico, perché poi in questo libro di Ferrari ci sono delle cose interessanti, per esempio dei semi raffigurati come appaiono al microscopio. Tu eri interessato, no, a questo aspetto, cioè microscopio e cannocchiale e l'ottica, quindi le lenti, tutto quello che poi vedremo che anche nell'architettura entrerà a far parte di questa nuova percezione del mondo. E qui vediamo questa Rosa sinensis foliosio mutabilis, perché muta il colore da bianco a rosa a rosso durante la giornata, quindi fa parte di quelle curiosità, no? Di quelle Wunderkammer che all'aperto, però questa volta. E qui vediamo che le prime pubblicazioni degli studi al microscopio vengono fatte proprio sulle api in onore dei Barberini, quindi abbiamo pubblicate queste immagini, una grande capacità insomma nella pubblicazione di questa nuova botanica. Tra l'altro l'orto botanico, che è sempre esistito, no? L'orto dei semplici, però viene inaugurato nel 600 da Alessandro VII per la Sapienza, cioè l'orto della Sapienza, quindi dell'università, che non è quello del Collegio Romano, quello di altri collegi, quello dell'università, è inaugurato proprio nel 600, l'orto botanico. E qui vediamo una ricostruzione di quello che poteva essere la coltivazione di questi fiori in aiuole, dove c'era tutto uno studio anche del colore e di tanti altri elementi. Altro libro sempre di Ferrari, di questo circolo Barberini, di questa accademia dei Lincei che lavoravano proprio per avanzamenti di cultura. Noi abbiamo in Europa in questo momento una comunità che si chiama Repubblica delle Lettere, delle Scienze e delle Arti, e questa è una comunità che si muove in tutta Europa soprattutto grazie ai gesuiti, perché i gesuiti molto presto hanno distribuito in Europa una rete di collegi, i collegi gesuiti, che poi molte volte oggi sono diventati università, no? Dopo che i gesuiti sono stati appunto contrastati, perché avevano un potere enorme. E quindi questo Giovan Battista Ferrari, che era un gesuita, era a contatto con tutto il mondo cattolico europeo e comunque di questa Repubblica delle Lettere, delle Arti e delle Scienze, che travalicava i problemi delle confessioni religiose, no? Che è chiaro, quindi protestanti o cattolici si parlavano su questi temi. E quindi è molto importante che questi libri infatti vengono tradotti e per la prima volta vediamo rappresentata questa cultura, la cultura del giardinaggio e le serre. Cominciano a comparire le serre, perché l'ananas non si può coltivare se non mettendolo al riparo, no? Creando come un microclima. Quindi nei giardini compaiono queste serre o questi ripari per gli agrumi, e qua si vede benissimo gli agrumi, e poi tutta una cultura appunto del giardinaggio che viene diffusa anche grazie a queste bellissime immagini, a questa capacità. Ecco, in questo caso abbiamo questo citri florens, ci sono anche c'è un citrus senensis, quindi diciamo che poi si cominciano ad acclimatare tutte queste nuove queste nuove, esatto, questi frutti. Ecco, altro giardino, e quindi questo giardino era curato anche da Pietro da Cortona, e un altro giardino poco noto ma che si vede nelle piante dell'epoca è questo piccolo giardino, un giardino segreto che serviva ad Anna Colonna Barberini, che abitava al primo piano di questo, di questa ala, l'ala nord. Non fu contenta e se ne andò sbattendo la porta, ma vabbè, questa è un'altra storia. E, ecco, vediamo questo palazzo, ma soprattutto volevo farvi vedere il palazzo com'era prima che nascesse qua questo teatrino, perché questo era solo un ingresso a quest'ala, del vecchio palazzo. E il teatrino, eccolo, facciamo rapidamente, è un teatrino del principe, un teatrino di corte, pare che potesse contenere 3.000 persone, ma ovviamente non è un teatro impresariale, è un teatro ad invito, è un teatro privato del principe, no? Mentre il teatro impresariale verrà più tardi, grazie ai buoni uffici di Cristina di Svezia, grande personaggio molto legato a Pietro da Cortona, che è quella regina che rinuncia a essere protestante per farsi cattolica, e quindi c'è una grande festa, viene portata in tutti i luoghi possibili e immaginabili per ricordare. Quello che c'è, è rimasto nel Novecento, era questo. Quello che è rimasto oggi è questa facciata che sta dalla parte opposta, cioè davanti al Palazzo Barberini non c'è più niente, ed è la facciata che è rimasta dal lato opposto. Qui c'è una ricostruzione di quello che doveva essere appunto questo teatrino. Quindi come doveva essere? Qui si è immaginato appunto che fosse più o meno a ferro di cavallo con queste panche. Questa sarebbe la fossa dell'orchestra, perché qui c'è da dire teatro, ma questo è teatro in musica. Nasce nel 600 il teatro in musica, cioè il melodramma. Ed è un impatto violentissimo sul teatro, perché allora se il teatro è musica, allora bisogna anche che l'acustica sia perfetta, e quindi si sviluppano non solo gli studi di ottica, ma anche gli studi di acustica sul piano della scienza, ma anche sul piano delle applicazioni. Quindi vedi com'è complessissimo. E Pietro da Cortona e anche Bernini sono scenografi, e volevo farvi vedere in cosa consiste la scenotecnica barocca. Quindi teatro e musica, novità. Scenotecnica, cambiamento continuo delle scene a scena aperta. Quindi non si chiude il sipario, si cambia, ma questo poi Bernini ha fatto delle cose, come tu sai, splendide su questo, e anche Pietro da Cortona si è misurato. Qui per esempio vediamo il Sant'Alessio, tutti i cambiamenti di scena, e anche qua questo spettacolo viene registrato con una grande opera letteraria dove si rappresenta tutto ciò che è stato i mutamenti di scena. E qui voglio farti notare che tu dici il teatro come entra nello spazio liturgico. Beh, qua si vede benissimo, cioè questi artifici per far vedere queste nuvole che si muovono, questi angeli, poi si ritrovano proprio
nelle 40 ore.
Si trovano nel Theatrum Sacrum, no? Che cosa fa rispetto al teatro profano? Introduce, rispetto a quella che poteva essere la polifonia, il canto, introduce invece la musica. La musica soprattutto organistica, ma non solo organistica, e introduce questi mutamenti di scena straordinari all'interno dello spazio di culto. Questo è molto importante, poi ci torneremo. Ecco, qui vediamo uno spettacolo molto celebre, questo quadro che si trova a Palazzo Braschi, fatto davanti al Palazzo Barberini. Quindi lo spettacolo va dalla città al palazzo, dal palazzo al teatro, cioè è spettacolare questa arte. E qui vediamo appunto anche il rapporto tra l'antico e il nuovo attraverso questi ritrovamenti di mosaici, anche pensiamo al mosaico di Palestrina, che vengono ritrovati. Qui volevo farvi vedere che cosa la grande opera rivoluzionaria di Pietro da Cortona, architetto e decoratore degli interni, che è la grande volta di Palazzo Barberini. E perché farvi vedere questa sezione? Perché lui ha lavorato sull'architettura. Che cosa ha fatto? Qui c'erano queste finestrone che impedivano di poter allestire questa volta come voleva lui. Allora ha accecato questi finestroni, creando qui un grosso cornicione e facendo qui queste tre finestre quadrotte, e accecando anche parte di queste finestre, sicché guardandolo da questo lato qua, noi abbiamo delle arcate che ci suggeriscono una loggia, ma la loggia non c'è, e anche questo è Bernini, cioè ti fa vedere quello che non c'è. L'inganno degli occhi, no? E questo è proprio tipico. E ecco, qui per esempio vediamo questo salone, questa opera che per molti motivi è stata poi un modello per tutta l'Europa, Parigi, Vienna e quant'altro, ma volevo farvi vedere in questo caso quest'altra sala, che è la sala della musica. Quindi, come vedete, gli spettacoli erano continui, perché c'era il teatro, c'era la piazza per fare i tornei, poi c'era questo grande salone delle udienze, poi c'era la sala della musica, che ha una volta particolare, tutta fatta a spicchi per l'acustica, quindi si sta sviluppando proprio l'acustica, e poi anche una sala per commedie. E ancora una volta noi abbiamo di qua appunto questa grande opera su cui non mi posso soffermare, ma vi faccio di nuovo riflettere il fatto che questa grande opera viene incisa e invade l'Europa. Allora non era necessario venire in Italia, bastava comprare questo libro illustrato, per cui la circolazione delle opere italiane, romane, avviene in questo modo, attraverso le incisioni, che quindi si diffondono in tutta Europa. Ecco perché poi si stravalica appunto il cattolicesimo. E qui ancora queste raffigurazioni. Il voltone, e vediamo come si può di notte sbirciare su questo accecamento delle finestre, che invece ricorderebbero l'idea di una loggia, ma la loggia non c'è. La geometria, che tu anche Monsignore ha ricordato, è permea tutta l'arte, e si arriva appunto a studiare il suono e la luce come due fenomeni scientifici, e sono studiati in parallelo. Ecco perché anche la chiesa è un luogo dove ci deve essere un'acustica perfetta per la predicazione, per le messe solenni, per gli organi, per la liturgia, e poi dovremmo scoprire anche altre cose. Comunque, ecco, il discorso tu volevi sentire l'ottica e la rappresentazione prospettica. Beh, appunto, nel voltone Barberini è tutta prospettiva di sotto in su, che è proprio una novità, no? Una novità che poi invade tutta l'Europa, questa prospettiva particolare. Una prospettiva che prevede che lo spettatore, questa parola non l'ho invento io, nel Seicento si parla sempre di spettatore, qualunque, non l'osservatore, io parlerei più di osservatore, no, per... Nella letteratura del Seicento è sempre lo spettatore, il teatro della natura, cioè il teatro, cioè proprio è permeato, no, in questa cultura. Quindi lo spettatore chi è? È una persona che ascolta, è una persona che guarda, è una persona che si muove. Che si muove in questo spazio, perché altrimenti voi se andate lì non girando, non potete... capire tutto lo spazio. E allora studi della prospettiva, studi di ottica, vado un po' più rapidamente, e le prospettive di sotto in su, da su in giù, che sono poi Padre Pozzo.
Andrea Pozzo
sarà un grande sommo capace di sintetizzare tutti questi stimoli. E poi abbiamo questi studi di Kircher, sempre gesuita, quindi Atanasio Kircher, Ars Magna, Lucis et Umbre, la luce, e Musurgia Universalis, il suono, quindi suono e visibilità e acustica, è importantissima. Gli organi ci sono sempre stati, cioè ne parla anche Vitruvio, ma questi sono organi molto più complessi, gli organi del Seicento, sono delle opere d'arte. Pensiamo all'organo, alla cantoria per organo a Santa Maria del Popolo, quello dove si arrampicano il rovere, no? E poi c'è Alessandro VII, cioè è un'opera d'arte, anche nel piccolo c'è una complessità. Fonurgia Nova, sempre di Kircher, quindi la musica e quindi anche la capacità di progettare, quindi l'acustica applicata degli spazi. Vedete che si studia proprio come si riflette il suono in un parallelo di come si riflette la luce, cioè vanno sempre in parallelo. Solo Newton comincerà a capire la luce, però ci sono tutti questi studi molto avanzati. E poi anche la cosmografia e, diciamo, questo ambiente musicale, che però è solo una stagione, perché poi la Chiesa non vorrà farlo più tanto. A un certo punto vuole tornare alla polifonia, alla semplicità, vuole eliminare gli strumenti musicali, vuole diventare molto più guardare più al passato e non farsi prendere da questa musica profana, perché gli stessi musicisti che lavoravano per il teatro in musica, per il melodramma, erano gli stessi che scrivevano le messe sacre, le messe in musica, e quindi travasavano questi concetti musicali, queste composizioni. Però c'è proprio una resistenza. Qui per esempio vediamo proprio un progetto per un teatrum sacrum, no, proprio che cosa potevano immaginare per fare questi eventi teatrali nelle chiese. E per finire questa prima parte, Pietro da Cortona viene chiamato per la Galleria Panfili, come probabilmente saprete, e crea un'altra opera d'arte che è è la galleria con le storie di Enea che da Piazza Venezia un po' si può vedere attraverso questa finestra che spesso è illuminata, allora si fa uno sguardo nella galleria, galleria che naturalmente è anche uno degli elementi più nuovi del Seicento, la galleria, no? La galleria per mostrare le opere d'arte. E lo stesso Pietro da Cortona scrive il trattato della pittura e scultura, uso ed abuso, questo l'ho portato per te perché c'è un teologo e un pittore. E lui collabora con questo teologo che ha scritto due libri sulla cristiana moderazione del teatro, cioè evitare le oscenità nel teatro, perché c'era sempre questo sguardo critico, no? Dei protestanti, cosa fanno a Roma, cosa combinano, no? Allora attenzione, no? Andiamo sulla lascivo, e questa è una delle opere di Pietro da Cortona per le 40 ore, che è quello che dicevamo del teatro sacro, e come vedi è molto simile al teatro profano, no? Alle scenografie del Sant'Alessio, poi tante altre scenografie del tempo.
Ci accendiamo qualcosa a San Martino.
E adesso passiamo a Santa Martina. Ecco, Santa Martina si trova in questa posizione, ma quello che vedete qui intorno era il quartiere alessandrino, che è stato appunto diradato, comunque demolito. Quindi cosa gli è successo? Che questa chiesa, che stava in un certo ambiente, è del tutto estraniata da ciò che la circondava. Ora vediamo cosa la circondava. E la chiesa è questa, e veniva chiamata In Tribus Foris, sicuramente sappiamo cosa vuol dire, cioè si trovava tra il foro di Cesare, il foro di Nerva e il foro romano. E però la chiesa che preesisteva era la chiesa di Santa Martina. Qui vediamo rapidamente come il foro romano si trasforma in un luogo di culto, no? Dove ci sono tantissime chiese, c'è Santa Francesca Romana, poi ci sono Santi Luca Martina, questo prima era Sant'Adriano, poi viene trasformato in curia, un'operazione discutibilissima. Insomma, ecco, per farvi vedere un po' come cambia il volto del foro, cioè diventa un luogo di culto. Urbano, Alessandro VII fa piantare questi alberi, che sono degli olmi, ed è la prima volta che noi sappiamo che vengono piantati per una passeggiata pubblica, perché tutti questi giardini che noi abbiamo studiato sono giardini privati. È vero che Villa Borghese si apriva al pubblico, no? C'era questa, anche Villa Mattei per i pellegrini ogni tanto si apriva, però non c'era il concetto di passeggiata pubblica. Qui nasce proprio l'idea di fare questo luogo di passeggio, e qui noi vediamo la chiesa di Santi Luca e Martina.
Può tornare indietro?
Sì.
Qui si vede benissimo tutto il quartiere demolito da Mussolini,
sì.
E la via appunto papale, la via principale che attraversava Roma, che saliva a San Giovanni Laterano, scendeva a San Pietro, no? E i monumenti sono interrati fino alla metà, e si chiamava Campo Vaccino perché c'erano le vacche,
certo.
Cioè, quindi era un luogo dove si pascolava, ma insieme si passeggiava, probabilmente dalla parte sinistra si passeggiava e la parte destra c'era,
sì,
dalla parte per il bestiame.
L'altra cosa interessante di qui, che non mi sono soffermata, che fu Alessandro VII a far demolire questa torre, che stava sull'arco di Settimo Severo, seminterrato, fa demolire questa torre, perché noi sappiamo che questi archi venivano anche riusati come fortezze. Ecco, qui vediamo il rapporto con San Giuseppe dei Falegnami, ma soprattutto, questo ne ha parlato appunto prima del carcere Mamertino, ecco, come si trasformano i fori, andiamo rapidamente, ecco, qui si vede bene questo rapporto che c'era con la Via Sacra, che era alla stessa altezza della facciata, e invece viene stravolto completamente. Poi ognuno giudichi se è una buona scelta, però vedete che c'è proprio una cesura, per cui questa povera chiesa viene da un lato staccata dalla Via Sacra, che si va a creare questo terrazzamento, e poi gli succede che tutto il quartierino di casette intorno viene demolito. E qui si vede bene la cesura, no? Prego. Ecco, la chiesa iniziale su cui va appunto a creare Santi Luca e Martina è Santa Martina, ma è Sisto Quinto che dice no, mettiamoci anche San Luca, sopprime la chiesetta di San Luca e perché qui ci sono gli ambienti dell'Accademia. Ecco, era una chiesetta molto molto piccina, che però viene fatta oggetto di interesse quando si ritiene di aver scoperto le spoglie di Santa Martina. Questo è un altro capitolo della devozione, no? Si scopre il corpo di Santa Bibiana, Santa Cecilia, e questa è l'occasione per costruire una nuova chiesa, perché a Roma c'erano 3.000 chiese, bisogna costruirne un'altra. Sì, perché si crea questa devozione per una santa. Ci sono i vari progetti anche di Pietro da Cortona, e poi vediamo la soluzione. Qual è la soluzione? La soluzione è una pianta a croce greca. Una pianta a croce greca che ha al centro una cupola. La posizione della cupola è molto interessante, perché intanto vedete che i bracci non sono identici, sono più allungati in questa direzione che nell'altra, però l'effetto prospettico è diverso, perché entrando questi bracci sembrano più stretti, quindi è molto sofisticata la cosa. E poi ci sono tutte queste colonne buttate così all'esterno, che ora poi vedremo le foto, ma questa cupola ha una posizione molto avanzata rispetto all'ingresso, per cui si entra e si vede subito la cupola, mentre in molti altri casi, per esempio in Gesù, devi fare tutta la navata, e poi, oppure anche la Vallicella, no? Fai la navata e poi scopri la cupola. Questa invece è una scelta diversa, cioè avere la cupola subito in avanti, anche per farla poi, diciamo così, galleggiare e apprezzare dal punto di vista prospettico sulla facciata. Quindi deve essere subito, perché se tu la allunghi poi non la vedi più. Quindi c'è il famoso problema di San Pietro,
anche di Sant'Ignazio,
di Sant'Ignazio, poi il poveraccio non so,
non mai realizzato per questo motivo.
C'erano anche i domenicani che rompevano,
sì. Anche qui sono cose che forse non tutti sa. Voi sapete che la grande critica a Maderno è che se uno sta vicino alla facciata non vede la cupola, la vede tagliata, no? Sì, quindi sì. Non riesce a vedere tutta la cupola con il tamburo. Invece evidentemente lui sì, vuole che si veda...
Sia cioè... in questa chiesa, ma precedentemente questa soluzione l'aveva studiata Rosato Rosati a San Carlo ai Catinari, che anticipa la cupola molto in avanti, e anche Palladio lo fa proprio per creare un nuovo spazio, uno spazio pieno di luce, immediato, no? C'è questa cupola che entra subito nella visibilità. E alcuni dettagli, ecco, per esempio parlando di prospettiva, guardate che raffinatezza, visto che questo capitello lo vedo da sotto, l'ape la metto così.
Inclinata.
È carino. Sì. Ci sono tanti accorgimenti, anche questo frastagliamento delle cornici e questa concavità che è giocata su neanche un metro, però l'effetto è notevolissimo. Quindi questo è proprio Pietro da Cortona, cioè con pochi movimenti creare un effetto molto di profondità illusionistica, che è proprio uno dei temi, no? Quello della prospettiva illusionistica, anche trompe l'oeil, che è un tema che poi padre Pozzo, proprio sempre lui il massimo, va molto molto avanti. Ecco, quindi vedete, c'è questa convessità appena mossa, però si gioca con tutto questo frastagliamento, con tutti questi elementi. Ecco, possiamo procedere. I segni della passione. La cosa interessante è, secondo me, questa iscrizione. Non si parla di Luca, solo di Martina, Santa Martina. È uno scherzetto che fa Pietro da Cortona, arrabbiato con l'Accademia, che l'Accademia è arrabbiata con lui, perché non sempre le cose vanno per il verso giusto. Cioè gli accademici hanno detto: ma come, tu fai una chiesa per l'Accademia, non ci dai la possibilità di affrescare, fare nostre opere? No, tu devi fare una cupola scolpita, ma falla niente. Allora si è creato questo attrito, e siccome Cortona era molto devoto a Santa Martina, nell'iscrizione ci mette solo Martina, non ci mette Luca, fateci caso, è molto dispettoso. Bene. E quindi abbiamo questi interni, dove si riprendono dei motivi michelangeleschi, per esempio in queste colonne che rientrano dentro queste nicchie. La stessa facciata non è completa. Qui abbiamo due possibilità di completamento, o con questi tagli diagonali, oppure in un altro modo. La cupola è un'opera di scultura. Qui vediamo le due cupole maggiori di Pietro da Cortona, la cupola di Santi Luca e Martina e la cupola di San Carlo al Corso, che è proprio la sua finale, insomma, soluzione più architettonicamente e scultoreamente importante. E la cupola all'interno, vedete che la cupola è scolpita e ha i costoloni che compaiono fuori anche dentro, e quindi il dispiacere di questi pittori che si trovano tutto scolpito da lui. Ecco, vedete tanti elementi, e poi questi coretti lo vediamo qua. E qui volevo solo spendere una parola sul fatto che questi coretti fanno capire che questa musica liturgica in questo periodo è una musica policorale. I coretti sono disposti, ecco, vedete come qua, in vari punti, e il canto è un canto dialogico, per cui da una parte c'è un coro con eventualmente degli strumenti, e risponde dall'altra parte, molto stereofonico, e poi c'è la cantoria per organo, dove anche ci sono i cantori, quindi diventa una musica policorale, dalla polifonia alla policoralità, cioè sono proprio due mondi diversi, e questo lo vediamo in San Carlino, lo vediamo anche nel Santivo, per esempio Santivo, che ha tre coretti. I musici scrivono la musica per tre cori, quindi c'è musica per tre cori, otto cori, proprio una musica policorale, che è molto, molto importante capire questi spazi. Ecco, poi penso che, ecco, poi potrete andare a vedere tutta quest'opera di scultura e quindi anche la luce, no? come viene veramente progettata, si vede in tanti aspetti. Quello che non sappiamo è che queste vetrate come erano, in realtà non erano così sicuramente, quindi probabilmente erano delle vetrate policrome che facevano una luce completamente diversa, quindi anche quello va tenuto presente. E poi, ecco, questa è la santa, ma mi premeva di più farvi vedere la parte sotterranea. Ecco, se voi guardate al centro della cupola, sul pavimento c'è questa rota, c'è una presa di luce di aria e da sotto si vede nella cripta, una grande cripta, in realtà è una chiesa inferiore, guardate quanto è vasta, quindi è fatta da queste doppie sale con questi corridoi e le scale d'accesso che sono la sepoltura di Santa Martina, con la sepoltura anche di Pietro da Cortona. Ecco, uno spazio molto diverso dallo spazio superiore, cioè molto colorato, molto vivace, mentre sopra domina il bianco, che però è un bianco bitonale. Non è sempre bianco uguale, ma ci sono due toni, uno per la colonna e uno per gli sfondi. È molto raffinato. E qui invece abbiamo molto colore. Come vedete anche qua c'è molta luce, queste sono finestre oscurate perché con la luce artificiale oggi si preferisce oscurare la finestra, ma il clima era del tutto diverso, ovviamente, con la testa della santa. E diciamo che anche Santa Martina è frutto di una cultura che è la cultura della Roma sotterranea di archeologia cristiana, che in questo momento si sviluppa. Penso che possa bastare.
Che dire, grazie, perché è stata veramente straordinaria e ci ha permesso di avere una ampia carrellata su quello che può essere stato questo secolo attraverso la presenza di Pietro da Cortona. È ovvio che sono tutti temi che vanno approfonditi. Questa sera abbiamo avuto una sorta di così visione a volo d'uccello su quello che può essere stata questa fase storica così importante per la nostra città, e vuole essere un invito a conoscerla di più. Serve soltanto a questo nostro modo di incontrarci, a questo obiettivo, apprezzare un po' meglio il nostro patrimonio, conoscerlo e farlo conoscere, perché poi più noi siamo informati e più siamo in grado anche di farlo apprezzare a chi viene in questa città. Grazie davvero a tutti e grazie a Don Andrea che come sempre ci permette di vivere momenti così belli.
Me non resta che invitarvi per l'ultimo incontro, che è la settimana rossa sarà di mercoledì, non di lunedì, dentro la chiesa di Santa Maria delle Vittorie, per essere dinanzi appunto alla cappella dove c'è l'estasi di Santa Teresa del Bernini e concludere con questo artista. E Don Virgilio ci fa vedere anche l'oratorio dove la confraternita dei falegnami si incontra con le storie di San Giuseppe e il soffitto scolpito in legno. E poi possiamo girare intorno alla chiesa di Santi Martina e Luca per renderci conto di alcune cose che almeno dall'esterno possiamo ammirare. Grazie a tutti e buonanotte. C'è il luogo dove la confraternita si riunisce, lì c'è la messa aperta a tutti, qui è dove discutono delle questioni loro, appunto è la confraternita dei falegnami, notate il soffitto, se è straordinario in legno, e San Giuseppe appunto chiaramente è il patrono dei falegnami, no? In realtà San Giuseppe non era esattamente un falegname, ma era un carpentiere, quindi faceva tecton, da cui viene architecton, architetto è il capo dei tectoi, quindi Gesù non era esattamente un falegname, ma uno che faceva le case con il legno, quindi non faceva le sedie, faceva proprio le costruzioni, i tetti, e così suo padre, no? E avete un ciclo di affreschi abbastanza semplice, non è eccelso, di vari autori, che va sull'altare, avete la morte di Giuseppe, viene rappresentata talune volte qui affiancato dalla madre e dalla moglie e da Gesù. Qui avete il matrimonio, siamo alcuni anni prima di Pietro da Cortona, sicuramente siamo oltre la metà del Cinquecento, credo. Vedete il sommo sacerdote che unisce Giuseppe e Maria in matrimonio, e poi la storia di Giuseppe dalla nascita, l'adorazione dei magi lì a destra, il sogno di Giuseppe, qui il protagonista è Giuseppe non Maria, e quindi la fuga in Egitto, Giuseppe che cammina mentre fa stare Maria e il bambino sull'asino, e qui avete Gesù piccolo, a 12 anni al Tempio. E c'è sempre questa cosa, ve l'ho citata più volte, è bellissima, no? I libri non contano più, cioè la parola oramai si è fatta carne, quindi sono tutti quanti i libri della scrittura, ma il cristianesimo non è più una religione del libro, il libro serve, ma Gesù ne sa molto più di tutti i libri dell'Antico Testamento, quindi tutti i libri dei sapienti non hanno le risposte che a lui ha a 12 anni, insomma, no? E poi figure che riempiono tutto quanto il resto. E qui in questo angolo, dice Don Virgilio che l'ha ritrovato, c'è una trinità di Guido Reni, una lunetta, che probabilmente era sopra a un quadro con qualche cos'altro. Si vede la colomba, il padre, eccetera.